Escucha Chile.
Escucha Chile.
Ascolta Chile. Storie e cronache a 50 anni dal golpe contro la democrazia.
Vengo de Chile. Un paese pequeño. Pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia.
Come dicevamo, l'intera puntata è dedicata al Cile 50 anni dopo il golpe. Oggi la cerimonia di commemorazione del 50esimo anniversario del colpo di Stato è stato sospeso alle 11.52, le 16.52 ora italiana, per osservare un minuto di silenzio. Fu esattamente a quell'ora dell'11 settembre 1973 che cominciò il colpo di Stato contro il presidente Salvador Allende con un bombardamento del palazzo presidenziale. Vi riproponiamo l'intervista di Emanuele Valenti alla nipote di Salvador Allende, Maria Ines Bussi, che quel giorno si trovava a Santiago del Cile.
Sì, la giornata ha cominciato presto, al mattino, con una telefonata che ci ha svegliato a tutti quelli vicini al presidente, dove si diceva che la Marina Valparaíso si era sollevata e che il colpo di Stato ormai era cominciato. Era una sorpresa perché il presidente aveva ricevuto il giuramento di il generale Mendoza di Carabinieri il sabato 8 di settembre e lui aveva ceduto alle domande dei generali per chiamare un plebiscito il giorno 11 a mezzogiorno.
Ecco, tu Maria Ines, esattamente a quelle 11.50, 52 minuti, dove eri?
Io al mattino ero a casa mia. Dopo ho cominciato a prepararmi perché sapevo che i militari potevano arrivare, ero la nipote di Allende in un quartiere di destra e sapevo che già giorni prima c'erano le manifestazioni delle pentole vuote, cioè la gente ricca in Cile comprava i cibi di prima necessità, li nascondeva e dopo usciva a far suonare le pentole. Queste manifestazioni a volte finivano nella porta della mia casa, come per fare pressione, come hanno fatto con la moglie del generale Prat, che ha finito per chiedere al marito di lasciare l'incarico di comandante in capo. Il generale Prat era l'antecessore di Pinochet, che dopo è stato ammazzato sotto l'ordine di Pinochet a Buenos Aires.
Quella mattina tu eri, come abbiamo detto prima, eri a casa. C'è stato qualche contatto? Tu hai cercato di parlare con tuo zio, che ricordiamo arrivò alla Moneda molto presto quella mattina.
Lo zio arrivò prestissimo, già dall'inizio c'era una situazione che lui stesso non poteva dare credito. La parola dell'11 settembre in Cile è tradimento. Tradimento di tre forze armate, di tre generali, di tre persone che avevano violato la Costituzione. E Salvador Allende non poteva credere a quello che stava accadendo, perché pensava fino a quel giorno che i tre generali erano fedeli alla Costituzione.
Quella mattina dell'11 settembre, da chi e in che modo ti è arrivata la notizia che il golpe era in atto? Come ti è arrivata la notizia per radio? Hai ricevuto una telefonata?
La telefonata è stata fatta presto al mattino da una persona da Valparaíso, per metterci a tutti su avviso. Però le notizie erano confuse, non si sapeva bene se questa volta erano riusciti a portare avanti il colpo di Stato o no. C'erano stati già tentativi nel giugno dello stesso anno e avevano fallito grazie all'opposizione ferrea del generale Prat. Però questa volta c'erano già gli aerei che, come una nuvola nera, cominciavano a sorvolare i cieli di Santiago. c'era qualcosa nell'aria che si era fermato il tempo, diciamo.
Maria Ines, sei d'accordo? Noi a questo punto sentiamo proprio l'ultimo di questi quattro discorsi di tuo zio.
Sicuramente questa sarà l'ultima opportunità in cui posso rivolgermi a voi. La forza aerea ha bombardato le antenne di Radio Corporazione. Le mie parole non contengono amarezza, bensì disinganno, che siano esse un castigo morale per coloro che hanno tradito il giuramento. Di fronte a questi fatti non mi resta che dire ai lavoratori: non rinuncerò. Trovandomi in questa tappa della storia, pagherò con la vita la lealtà al popolo. E vi dico con certezza che il seme affidato alla coscienza degna di migliaia di cileni non potrà essere estirpato completamente. Hanno la forza, potranno sottometterci, ma i processi sociali non si fermano, né con il crimine né con la forza. La storia è nostra e la fanno i popoli. Sicuramente Radio Magallanes starà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più. Non importa, continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi. Perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Il popolo deve difendersi, ma non sacrificarsi. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che, più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero per costruire una società migliore. Viva il Cile, viva il popolo, viva i lavoratori. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che, almeno, sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento.
Come hai detto prima, hai ascoltato quel discorso, che cosa ricordi di quei momenti?
Sapevo esattamente quello che lui stava dicendo. Lo aveva detto tante volte prima. Io non tradirò mai a chi ha avuto fiducia in me. Questo era la sua vita, era la sua missione, era parte di se stesso. Lui era una persona che diceva: potranno dire di tutto su di me, cercheranno di dire di tutto, cercheranno di dire le cose più terribili, però non potranno mai dire che io non sono stato conseguente.
Dopo quel discorso sei riuscita a parlare con tuo zio, hai tentato di metterti in contatto telefonico con la Moneda, col Palazzo Presidenziale?
No, non c'era modo di arrivare a nessun telefono, neanche al telefono della residenza dove c'era la zia prima del bombardamento, perché anche lì hanno bombardato. Era una pazzia, sicuramente il mio telefono era anche controllato. Io non riuscivo a chiamare nessuno, il mio telefono suonava vuoto, non lo so se gli altri telefoni suonavano uguale.
Tu che cosa sapevi di quello che accadeva però dentro la Moneda? Sapevi chi era con tuo zio, se c'erano altri parenti?
No, quelli che eravamo fuori non sapevamo nulla e cercavamo di pensare come arriviamo adesso alla Moneda. E io ero lontano, abitavo in un quartiere lontano dal centro e cercavo di organizzare la mia piccola resistenza.
In che modo?
Già sapevo che dovevo difendermi, perché, come ti dicevo prima, c'erano delle manifestazioni in quel quartiere di destra. Abitavo quasi di fronte all'ambasciata americana. La casa in cui abitavo era un regalo della mia nonna materna, che era una persona proprietaria di latifondio, e lei cercava di capire le mie idee, anche se un po' mi guardava come la parte rara della famiglia, perché la famiglia di mia madre era tutta latifondista e di destra. E lei mi aveva regalato una casa quando era nata mia figlia, che all'epoca aveva 2 anni. E, non lo so, io sono andata il sabato 8 a trovare lo zio per dirle che avevo bisogno di un'arma, perché in caso di colpo di Stato sicuramente io sarei stata ammazzata lì, sulla porta della mia casa. E lui mi ha guardato molto serio e mi ha risposto: perché non vieni a vivere con noi? No, a Tomás Moro, come hai fatto per durante 5 anni quando eri studente. Sicuramente sarà di nuovo un periodo molto bello. E io capì che lui stava scherzando, non voleva rispondere alla domanda concreta di darmi qualche pistola, perché io avevo la sensazione che anche io sarei stata ammazzata, però non volevo morire gratis, volevo morire almeno difendendomi. Questa era la mia sensazione.
Alfredo Somozza, buonasera.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori e ascoltatrici.
Ecco, prima di tutto, qual è la tua lettura di quegli eventi 50 anni dopo?
50 anni dopo si può dire sicuramente che quel colpo di Stato è stato il più spettacolare episodio della Guerra Fredda in Sud America, perché poi ne avremmo avuto altri in Centro America all'epoca dei Sandinisti e della Guerra Civile in Salvador. Il più spettacolare perché è, anche se all'interno di una diciamo di un momento storico dove veniva applicata la cosiddetta dottrina della sicurezza nazionale, che è stato il grimaldello col quale gli Stati Uniti formarono una generazione di militari in tutta l'America Latina, nella loro scuola con sede in Panama, dalla quale erano passati 60.000 militari latinoamericani. Ecco, questo ruolo che era stato assegnato ai militari di difendere i loro paesi, quindi le frontiere interne dei loro paesi, dal pericolo comunista, fino al colpo di Stato in Cile era stato quello di un comunismo immaginario, perché questa serie di colpi di Stato, iniziata nel 1954 contro Jacobo Arbenz in Guatemala e poi nel 63 contro Bosch in Salvador, 64 contro João Goulart in Brasile, 66 in Argentina, nel caso cileno effettivamente i comunisti del Partito Comunista e anche lo stesso Allende, che era un socialista ma di ideologia marxista, erano arrivati al potere nel modo in cui nessuno nel Dipartimento di Stato, ma nel resto dell'America Latina, si sarebbe immaginato. C'erano arrivati al potere attraverso le urne. E quindi ecco, diciamo che il colpo di Stato cileno, che non è stato quello più cruento, perché poi qualche anno dopo, 3 anni dopo, quello argentino diventerà veramente molto, cioè potenziato quello che è successo in Cile con la morte di molte più persone. Resta uno spartiacque nella storia latinoamericana, perché inciderà fortemente sugli eventi dei decenni successivi, soprattutto perché col colpo di Stato del 73 in Cile contro un governo democratico, quella che viene colpita per prima è proprio la democrazia, perché per molto molto tempo i sudamericani crederanno e saranno convinti che attraverso la democrazia non era possibile cambiare i loro paesi. Quindi avremo il fiorire delle esperienze di lotta armata che finiranno tutti in un bagno di sangue, e bisognerà aspettare un bel po' di tempo perché la democrazia diventi uno strumento di cambiamento.
Ecco Alfredo, l'ultima domanda brevemente: come viene vissuto in America Latina quella stagione?
In modo molto contraddittorio, ovviamente, perché la propaganda del regime di Pinochet sul successo del modello economico ha fatto breccia, non soltanto in America Latina, ma anche nel resto del mondo. Quindi ecco, si tende a considerarlo in una bilancia tra pro e contro, e sul pro, appunto, questa è una finzione che in qualche modo è venuta meno nel 2019 con la rivolta che ha messo a nudo i problemi della società cilena. Per lungo tempo molti si nascondevano dietro la formula sì, però è stato sicuramente un qualcosa da condannare, ma il Cile ha guadagnato. Ecco, questo oggi non è venuto a meno da un po' di tempo, ma il seme, il germe di ciò che è stato inoculato dall'agente di Pinochet in Cile, che poi è diventato anche patrimonio dell'America Latina, cioè la prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico, è un qualcosa che poi verrà raccolto e potenziato in democrazia negli anni 90, ed è un qualcosa che ancora ritroviamo ogni tanto che emerge in giro per l'America Latina. Ecco, sono due mondi, quello che rappresentava Allende e quello che rappresentava Pinochet, che continuano continuamente a scontrarsi in America Latina in una lotta, per fortuna in questo momento una lotta in democrazia che va avanti appunto da più di 30 anni, ma alla quale ancora non si è arrivata una conclusione che possa in qualche modo aver mediato queste due posizioni.
Grazie Alfredo, grazie.
Grazie,
buonasera. Chiudiamo con una graphic novel, si chiama Cile, da Allende alla nuova Costituzione, quanto costa fare una rivoluzione, di Elena Basso e Mabel Morri, prefazione di Roberto Saviano. Elena Basso, giornalista che vive e lavora in America Latina, ha raccolto le testimonianze delle vittime della repressione dell'autunno 2019, quando a causa dell'aumento del biglietto della metropolitana a Santiago del Cile, in pochi giorni milioni di persone sono scese in piazza per chiedere un cambio immediato e radicale che porti maggior uguaglianza sociale. A Elena Basso abbiamo chiesto prima di tutto perché ha scelto di raccontare questa grande storia con un graphic novel, ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Ho deciso di fare una graphic novel sicuramente per arrivare anche a un pubblico più giovane e a un pubblico di persone che magari non è abituato a leggere i giornali. E oltretutto ho scelto la graphic novel per fare un esperimento, nel senso che comunque le storie principali sono le storie di questi 500 ragazzi che sono stati accecati durante la rivolta del 2019 dagli agenti delle forze dell'ordine cilene. Ci sono tre capitoli nel libro in cui noi come lettori prendiamo la prospettiva di tre delle persone che sono state accecate, e questa è una cosa che potevamo fare solamente tramite la graphic novel e che però credo che faccia capire bene ai lettori quanto è stato portato via a queste persone, che cosa significa perdere gli occhi nel 2019 per le proprie idee.
Tra le manifestazioni contro il caro biglietto c'erano questi manifesti dove dicono non è l'aumento di circa 30 pesos, ma sono 30 anni di liberismo. Quindi il filo conduttore tra l'estallido sociale e la dittatura e quella costituzione liberista che ha totalmente privatizzato lo stato sociale.
Sì, perché quello che accade è che quando si parla della dittatura di Pinochet si tende sempre a parlare solo ed esclusivamente dei desaparecidos, che è giustissimo. Però poi la dittatura di Pinochet ha fatto anche un'altra manovra, comunque altrettanto violenta, che è stata imporre una struttura socio-economica completamente importata dagli Stati Uniti, una struttura fortemente capitalista basata completamente sul neoliberismo, che fa sì che oggi ancora in Cile sia tutto privatizzato, che praticamente lo Stato non esista nel sostegno dei cittadini, dall'istruzione alla sanità, addirittura alle pensioni, cioè basta pensare che in Cile perfino l'acqua è privata. Quindi chiaramente le conseguenze della dittatura di Pinochet non hanno a che vedere solo con la repressione purtroppo, ma anche con questo. E le persone che sono scese in piazza nel 2019 non l'hanno fatto solo per la Costituzione, cioè loro volevano nella maggior parte soprattutto un cambio più radicale e immediato, però la Costituzione è sicuramente fondamentale, perché senza che si cambi la Costituzione è come se ci fosse una maglia di forza che lega il paese, che impedisce che si possano fare dei cambiamenti profondi nella società cilena.
Sulla vittoria del no alla nuova Costituzione, ovviamente ci sono state molte analisi e dicevano che era pura utopia perché era molto super progressista Tu hai un altro punto di vista.
Sì, è che vivendo in Cile, sinceramente la situazione era molto diversa rispetto a magari una persona che osservava da fuori, nel senso che io ho potuto osservare dal primo giorno di lavori di questa assemblea, convegno costituzionale, come si vuole definire, da quando hanno cominciato i lavori, io ho potuto osservare questo bombardamento continuo di fake news o illazioni sui principali media del paese, che è stato francamente abbastanza spaventoso. Quindi è vero che probabilmente il passaggio sarebbe stato troppo brusco passando dal paese che è il più conservatore di tutto il Cono Sur, con la nuova Costituzione sarebbe diventato il più progressista. Quello sicuramente può essere un fattore, ma non è assolutamente paragonabile al bombardamento di fake news che c'è stato in Cile, perché dal primo giorno i media tradizionali hanno insistito nel dire che chi stava scrivendo la nuova Costituzione era un gruppo di pagliacci, di fannulloni che rubavano soldi allo Stato. Dopodiché, dopo le illazioni contro i cittadini che stavano scrivendo questa nuova carta, sono cominciate le vere e proprie notizie false. La prima è che ha avuto una propagazione incredibile è stata quella sulla casa, per cui è stato detto che se vince la nuova Costituzione ti vengono a prendere la casa. E quella è stata una fake news che ha avuto una propagazione incredibile. Quindi io sono andata a Petorca appena è successo del recesso alla nuova Costituzione, perché Petorca è una provincia nel nord del paese che è tristemente nota perché c'è una coltivazione intensissima di avocado. L'acqua, a causa della Costituzione di Pinochet in Cile, è privata. Quindi chi coltiva l'avocado, che poi sono grandissime multinazionali, prende tutta l'acqua a discapito della popolazione, tant'è che negli ultimi anni a più riprese le scuole hanno dovuto chiudere perché non avevano acqua e gli attivisti per l'acqua soffrono di continue minacce di morte. Questa è la situazione a Petorca, ma con la nuova Costituzione l'acqua sarebbe stata pubblica. Nonostante questo, a Petorca ha vinto il recesso. Le persone mi continuavano solamente a ripetere questa cosa della casa, o mi continuavano a ripetere che non riuscivano a leggere la Costituzione perché era troppo difficile, e avevano anche ragione, perché non era facile comprenderla, e che quindi si sono affidate a quello che dicevano le televisioni, i giornali che potevano seguire, oppure le notizie che le arrivavano sui social media, che quindi erano nella maggior parte dei casi fake news. E magari quando chiedevo dell'acqua, loro erano persone informatissime, nonostante fossero persone poco istruite, erano molto consci di quello che succede a Petorca. Però quando gli chiedevo, ma quindi la Costituzione avrebbe potuto risolvere questo problema, rispondevano: no, non è vero, non avrebbe fatto nulla per l'acqua e per noi. Quindi c'era una disinformazione totale.
Ultima domanda, graphic novel, nonostante tutto, si chiude con una nota di speranza.
Sì, nel senso è difficile pensare che chi è stato accecato domani possa tornare in piazza, questo è inevitabile, infatti comunque sono tante le persone che si sono suicidate dopo aver sofferto di un abuso da parte delle forze dell'ordine durante la rivolta del 2019, però nessuno si aspettava questa rivolta, nessuno si aspettava che in Cile ci fosse ancora questa forza, perché comunque sono stati 17 anni di una dittatura feroce e 30 anni di politiche neoliberiste che avrebbero dovuto spazzare via qualsiasi tipo di ribellione. E invece questa ribellione continua ad esserci. Ed essere così ribelli in questo contesto non è facile. Quindi io dubito che qualsiasi pallottola, qualsiasi cosa ci si possa inventare, finirà veramente per far spezzare queste persone. Credo che una convinzione del genere sia difficile da cancellare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.